Iniziamo questa mattina alle 8.39 con il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, è venuto a trovarci nei nostri studi. Buongiorno sindaco, ben trovato a lei.
Buongiorno a tutti.
Prima di addentrarci in una serie di notizie, una serie di considerazioni, parleremo ovviamente anche del Capodanno e di cose belle, però come dire, non possiamo non partire. Lei è molto tifoso se non sbaglio.
Moltissimo, sì.
Però non possiamo non partire da quello che sta accadendo in questi giorni, in questi momenti. Calcio italiano, razzismo, violenza, estrema destra e odio cieco per i napoletani, il patto tra curve, il legame tra tifosi milanesi e quelli di Nizza, titola un giornale, per dirne una. Le partite non si fermano mai, il dio denaro deve governare senza ipocrisie, questa è la storia. Poi facevano le iniziative, le cose, no?
C'è una sottocultura mostruosa della legata allo sport, al calcio in modo particolare. Non è vero in altri sport, per esempio la pallavolo, dove anche ai più alti livelli, a Scandicci viviamo con la Savino del bene, la 1 e la Champions League, è una festa comunque vada, con la vittoria, la sconfitta, c'è un rapporto molto diretto fra le ragazzine che entrano in campo e salutano le pallavoliste alla fine, si stanno tranquillamente nella relazione umana che uno sport deve avere anche ad altissimo livello. Qui siamo proiettati in una dimensione parallela al calcio, è una cosa tremenda, un abbrutimento, e sono molto contento di quello che ha detto Koulibaly, perché ha reso umana una cosa che è fuori dalla grazia del Signore. Io sono contento di essere senegalese, sono fiero di essere nero, sono contento anche di essere napoletano, perché rappresento la squadra di calcio del Napoli, fra l'altro un giocatore straordinario, e ci ha regalato, e qui da tifoso lo dico, una grande soddisfazione, un gol al 91esimo lo scorso campionato, 1-0 contro la Juve, insomma, e quindi da tifoso viola lo dico ovviamente. Ma a parte le battute, io non voglio drammatizzare, ma ricordo l'ultima guerra europea, quella nata con la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, dove
gli stadi
furono delle fucine di formazione dei guerriglieri, e dove Stella Rossa e Dinamo Zagabria, il derby fra croati e serbi, fu l'ultimo avamposto, diciamo, normale in cui si fronteggiarono due nazioni e poi si scontrarono per diversi anni. Io non lo voglio drammatizzare, però neanche sottovalutare, perché siamo stanchi di questa sottocultura dello sport. Il calcio è uno sport meraviglioso, in cui milioni di bambini si affrancano, milioni di persone si appassionano. Non può essere ridotto a questo livello brutale.
Però è una cosa che non si ferma mai, per cui tollera tutto alla fine. Ancelotti ha detto 3 volte, abbiamo chiesto la sospensione, la prossima volta ce ne andremo.
Perché sono tutti...
Non è mai accaduto finora, diciamo così.
No, non è, non, in Italia non è mai accaduto. Io... ritengo però che si possa cambiare. Si prende solo esempio quasi paternalistico da quello che successe nell'Inghilterra degli anni Ottanta, devastata dalla violenza degli hooligans, che con mano ferma purtroppo, ma con decisione, ha riconvertito il proprio rapporto con lo stadio, a cominciare dall'infrastruttura stessa sugli stadi. Noi ogni tanto si parte con qualche bella penna che scrive lunghe editoriali sui modelli virtuosi degli altri, poi alla fine non si cambia di una virgola, non ci si ferma un secondo, non si fanno multe, non si cambiano gli stadi, insomma non si cambia, non si dà a chi è violento sanzioni definitive, insomma non si riesce ad avere un'idea coerente e lungimirante su riconvertire la cultura del calcio in Italia.
Questo è molto, infatti, molto grave, tanto più che, come dire, ricordiamo che stiamo parlando di quello che è accaduto in questi giorni, un ultrà è morto, stiamo parlando degli scontri, sì, intorno alla partita Inter-Napoli, ci sono stati 3 arresti. E poi un giocatore del Napoli di origini senegalesi è stato, come dire, gravemente insultato e offeso dal pubblico interista milanese per il colore della sua pelle. 9 gli indagati e 3 gli arresti per ris e lesione. Per il ragazzo morto, di questo si scrive tanto, rispettato dai neonazi, la sottocultura di cui parlava lei, di cui, come dire, i cori razzisti sono la punta dell'iceberg in qualche modo.
Sì, allora ribadisco e risottolineo la reazione meravigliosa di questo ragazzo, tra l'altro uno straordinario atleta anche da un punto di vista tecnico e fisico, ma soprattutto la intollerabilità nell'Italia del 2018 di un certo modo di esporsi collettivamente. C'è una convenzione al ribasso sempre nel calcio, c'è sempre un abbassamento voluto del linguaggio, c'è sempre un abbassamento voluto del modo di relazionarsi. Molto spesso bisognerebbe ricordare a tutti che le proprie frustrazioni vanno curate dallo psicologo o peggio dallo psichiatra, non vanno portate nell'assemblea dei 40.000 persone vocianti contro un ragazzo di 20 anni nato in Senegal o perché magari non è particolarmente un allenatore non particolarmente simpatico, perché il limite tra lo sfottò, che è un elemento di salacità straordinaria di cui la Toscana, cioè, e Firenze sono cultori della materia nel mondo, e la rabbia violenta a volte è molto 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 sottile. Dovrebbe ricondurre a un piano molto più semplice, che la partita di calcio dura 90 minuti e tutto il resto ci sta attorno, strumentale affinché questo non finisca mai. È chiaro che non vedo tanta libertà, cioè non c'è grande libertà, perché se siamo così schiavi del dio denaro, significa che, a cominciare dai direttori di gara, dagli organizzatori dei tornei, dai calciatori stessi, dal sistema che muove le società, è chiaro che non hai grande libertà culturale.
Anche la sua assessora alla pubblica istruzione, alla scuola di NJ, è di origini senegalesi, sì, e rappresenta i senegalesi, sì, della nostra provincia. A lei abbiamo chiesto, come dire, che cosa ha pensato quando ha visto le offese a Koulibaly da parte dei tifosi interisti.
No, questa mattina l'ho sentito alla radio. No, mi è piaciuto anche l'atteggiamento che ha avuto i giocatori, perché si vedeva la dignità del giocatore, nel senso il fatto di riconoscere quegli urli, ma non si è fermato alle urli, ha cercato di dare anche una risposta a questo, facendo cadere tutta quella cattiveria che c'era dietro quegli urli, perché lui ha detto: io sono nero, sono fiero di essere nero, sono fiero di essere senegalese, sono fiero di essere francese, sono fiero anche di essere napoletano. Quindi il fatto che non si considera straniero nella città che l'ha accolto, perché lui sta giocando per il Napoli, questo è un valore aggiunto. Soltanto queste quattro risposte devono far riflettere su quale strada vogliamo seguire su queste tematiche qua. Quindi un applauso e un abbraccio grande a Koulibaly, e un applauso e un abbraccio grande anche non soltanto alla città di Napoli, ma anche all'allenatore, e che Ancelotti è stato bravissimo anche lui.
La cosa desolante è che però nel 2018, alla fine del 2018, in uno stadio in Italia ancora dobbiamo assistere a queste cose così degradanti.
È desolante perché sono i nostri ragazzi, quanti Koulibaly ne abbiamo, quindi stiamo cercando sempre a parlare a denigrare anche una cosa che è bella, che ci accomuna tutti, perché il gioco si ritrova in tutte le parti del mondo. Però è bello anche sapere che ci sono delle risposte, tipo l'atteggiamento di questo ragazzo che ci insegna che cosa sono le regole della vita, perché la gente dimentica. Si va allo stadio per divertirsi, si va allo stadio per guardare una partita, ma non si va a insultare. Il razzismo ci sarà sempre, ma bisogna che ci siano sempre questi atteggiamenti anche che ci ricordano che al coro razzista c'è anche la dignità e l'aspetto umano che vale e prevale su tutto.
Nel 2019 uno c'ha la pelle più scura, ancora il diverso? Siamo ancora all'Ottocento?
Abbiamo paradossalmente bisogno, lo dico con una forzatura semantica ovviamente, di ricondurre a un piano della brutalità la nostra esistenza, perché non sappiamo trovare altre strade migliori. E allora il fatto che come in un contesto adolescenziale, guascone, poco maturo, ecco, nei consessi come quelli dello stadio, della piazza o non so, di altre situazioni, il fatto che uno sia nero o che abbia, che ne so, altre caratteristiche fisiche, unisce paradossalmente e rafforza le debolezze culturali, le debolezze umane, le debolezze sociali delle persone. È un grande dispiacere, perché comunque fare un patto tra tanti, perché poi alla fine sono tanti al ribasso, e non vivere la vita avendo un orizzonte un po' più alto, è rinchiudersi e pensare che la minaccia principale del mondo sia una persona di diverso colore, mentre non ci si rende conto della povertà che questo induce nelle parole, diciamo.
Poi naturalmente, se il capo di una tifoseria è stato condannato per droga, è un criminale, eccetera eccetera, il ministro degli interni va a braccetto con lui dicendo questa è la meglio gioventù italiana, c'è un problema.
C'è il problema del ministro degli interni, non c'è il problema del capo della tifoseria.
Infatti.
È di affrancarsi a un certo modo di vedere la vita, e a un certo modo anche di cullare certi sentimenti, perché non si ha niente in testa. Cioè, alla fine Salvini è vittima di se stesso, cioè vittima del proprio personaggio, come troppo spesso ultimamente la politica sta portando avanti. Non c'è un caspita di ideale di fondo, non c'è un caspita di tensione sociale di fondo, c'è semplicemente unirsi a chi urla di più, a chi a quel momento lì solletica la pancia e gli umori delle persone, e diventa di punto in bianco dal 5-6% che aveva la Lega, sono nel razzo missile, ora sono in corsa per essere il partito più forte del mondo, e allora il personaggio deve essere sempre più cartonimato, sempre più fantoccio, sempre più personaggio, sempre più social, e alla fine fa pena una cosa di questo tipo, perché non indice niente al paese, non dà una strada, non dà una guida, non dà una moralità, non dà un'etica, non dà una prospettiva, non dà un futuro. Questa è la gente, ci siamo coltivati, perché per 30 anni tutti abbiamo cominciato a dire che chi fa politica, che comunque si impegna nelle istituzioni, c'ha un'etica pubblica, perlomeno un malfattore, e quindi il sottoprodotto culturale è sta roba qua, insomma, sono i Salvini, e vanno a braccio con i capi della tifoseria, che dice il problema del mondo sono i migranti, il problema del mondo è la sicurezza quando i reati sono in calo nelle nostre città, la gente c'ha paura, è terrorizzata, almeno qualcosa Salvini e la Lega fa, e gli altri invece sono lì a chiacchierarsela nei piccoli studi culturali, ecco, tutto qua.
E invece purtroppo il problema non è soltanto Salvini, adesso le racconto un'altra storia, arriva però dalla Francia, perché il tribunale della località di Gap ha condannato i cosiddetti sette di Briançon, gli attivisti accusati di aver aiutato una ventina di migranti ad entrare in Francia nel corso di una manifestazione il 22 di aprile, forzando il blocco stradale istituito dalla polizia, e dovranno scontare pene comprese fra 6 e 12 mesi di prigione. L'accusa, pensi, era di associazione a delinquere. Probabilmente presenteranno ricorso, hanno ancora più di una settimana. Anna Meli del Cospera sul palco del Politeama e del Metastasio a consegnare il premio Mediterraneo di pace ad alcuni esponenti di Tu Migrant. Anna Meli, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Durante il Festival del Mediterraneo Downtown della scorsa edizione. Qui, come dire, parliamo anche di persone che per aiutare qualcuno a non morire va in galera, cioè il passaggio è notevole secondo me.
Sì, voglio ricordare che appunto questa accusa, fra l'altro, è decaduta, diciamo, l'accusa di associazione a delinquere, eccetera, come se si fossero messi d'accordo, banda organizzata, no? L'aggravante della banda organizzata, mentre rimane il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ed è questo che il tribunale di Gap ha imputato ai sette, fra cui Benoît Ducot, che ricordo è una delle guide alpine che era già stato oggetto appunto di attenzione da parte dei media e anche della magistratura francese, perché era stato inizialmente accusato sempre di favoreggiamento all'immigrazione clandestina per aver salvato una donna incinta che stava per partorire, averla accompagnata, diciamo, all'ospedale più vicino. Benoît è una guida alpina, insieme a altre guide alpine di Tu Migrant fanno un servizio, diciamo, di oltre il loro orario di lavoro, e quindi cercano di, soprattutto nel periodo invernale, di intercettare i possibili migranti che attraversano il confine in quest'area del paese, appunto al confine tra l'Italia e la Francia. E questi sette attivisti, tra cui Benoît, avevano risposto il 22 aprile scorso ad una manifestazione che c'era stata appunto da parte di Gioventù Identitaria, che aveva presidiato per giorni appunto il Colle della Scala, che è in quella area del paese appunto fra la Francia e l'Italia, impedendo ad alcuni migranti di attraversare e ovviamente iniziando a postare su Facebook e su vari social le loro imprese di aver impedito, diciamo, l'attraversamento del confine dei migranti. Quindi Tumigran aveva, in risposta a questa manifestazione, ne aveva organizzato un'altra, e appunto i 7 che sono stati imputati facevano parte di questa manifestazione, e purtroppo appunto il 13 dicembre scorso il tribunale li ha comunque condannati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Ovviamente anche l'avvocato che li segue ha parlato un po' di una decisione politica che arriva in un momento, fra l'altro, appunto, in cui il freddo ovviamente è già presente nell'area, e quindi un po' a dissuadere eventuali altre associazioni, singole persone, guide alpine, a fare un lavoro, diciamo, di volontariato invece straordinario e di straordinaria importanza. Io ricordo che l'anno scorso sono morte 3 migranti in quel tratto di confine lì, proprio per assideramento, e quindi ovviamente la reazione di Tumigran, di tutti questi volontari, è stata proprio impedire ulteriori morti in quel tratto di confine, di cui si parla molto poco ancora.
Probabilmente adesso assisteremo a quello che abbiamo assistito per le ONG, che erano famose, tutti al bar parlavano di queste ONG, no? Non so se ti ricordi, ovviamente sì.
Mi ricordo bene, sì, perché la stessa gioventù identitaria è la stessa che, tra l'altro, nel 2017, sempre a Mediterraneo Downtown, fece un'irruzione durante appunto il festival, al grido contro cospiti, scafisti, e quindi ricordo bene ovviamente la questione, che fra l'altro è ancora, diciamo, abbastanza presente. Insomma, io voglio solo dire che, fra l'altro, leggevo le notizie rispetto alla questione appunto sbarchi, no? Che sembra ovviamente anche questa un po' fuori dalle cronache, però io voglio solo ricordare che ieri c'è stato uno sbarco di 42 migranti che è arrivati nei pressi di Pantelleria, la nostra Guardia di Finanza li ha salvati, che la nave Sea Watch con 32 persone a bordo, tra cui 6 bambini piccoli, arrivati quasi al 7° giorno di navigazione richiedendo un porto sicuro, e che la proattiva Open Arms, dopo si avvia la conclusione di un lunghissimo viaggio, dopo 5 giorni sta per arrivare in Spagna con 310 persone, tra cui 115 minori e bambini.
Ah, 115 minori, ripetiamo. Cioè vengono prese le navi simbolo per fare a favore di telecamere, diciamo così, questo è il senso della cosa.
Quindi, come dire, le questioni sono sempre aperte, e ovviamente invece, no, sentivo prima la questione politica riguarda lo stop agli sbarchi, però diciamo non si risolvono ovviamente nelle questioni umanitarie, né tantomeno le crisi attraverso appunto degli stop da parte degli stati, ma cercando di risolverli i problemi, ecco, non allontanarli e poi appunto mettere in forte pericolo la vita delle persone, ecco. Ovviamente ci sta dentro anche la criminalizzazione della solidarietà, perché
la scommessa che volevo fare è che dalla criminalizzazione delle ONG adesso si passerà alla criminalizzazione delle associazioni che sono finora occupate, diciamo così, dell'accoglienza, casse, eccetera. Vedrà, sarà la notizia di gennaio questa qui. Facciamo una scommessa su questa vicenda, perché la smobilitazione di queste strutture sarà accompagnata da una bella campagna diffamatoria, poi vedremo che le inchieste, le cose, dove andranno a finire. Facili profeti, diciamo così. Anna Meli, volevi aggiungere qualcosa?
No, volevo solo aggiungere appunto che io credo che, come dire, la mobilitazione che serve in questi casi vada appunto, no? Noi abbiamo dato il premio Mediterraneo di pace a Tumigran non a caso, no? Perché credo che appunto queste il volontariato, le associazioni che si occupano di questi temi debbono appunto guardare a una battaglia che purtroppo appunto è trasversale, va oltre i confini, no? E quindi anche in questo caso noi cerchiamo un po' di riportare, vi ringraziamo, l'attenzione su questi casi, perché è bene non abbassare la guardia e raccontare quello davvero che sta accadendo sia in mare che in quel tratto di confine fra l'Italia e la Francia, e stare, come dire, dare solidarietà massima a questi volontari che appunto fanno il loro lavoro di salvare vite umane, che è diventato un mestiere da buonisti e non sì, da società civile,
non da esseri, diciamo, umani, infatti,
ecco,
infatti,
da civiltà occidentale.
Grazie Anna.
Grazie a voi, buongiorno.
Grazie Anna Miri. Ma che succede? L'altro giorno noi abbiamo raccontato, no, la sindaca di Cascina, Susanna Ceccardi, referente della Lega in Toscana, il cui programma elettorale è lo sperpe peroncino per le donne, cosa che ci auguriamo possa essere proibita perché è un'arma. Infatti adesso sono tutti spaventati, capodanni, non so se è notato, sì, se sì, vuoi ne parleremo. Però che ha fatto? Ha dato 500 euro ad ogni rom di Navacchio. Ha detto: ve ne andate a Ponzacco, per favore, li fate 20 chilometri. Loro se ne sono andati a Ponzacco, ha speso una cifra inutile di soldi dei contribuenti e poi si è fatta la foto sulla ruspa. Il ministro interno ha twittato dalle parole ai fatti. A cosa ci dobbiamo appellare per un 2019 diverso? Alla capacità di discernimento dei cittadini? A che cosa?
Ma non lo so, la prospettiva è una prospettiva cinematografica questa, cioè nel senso che ci sa bisogno soltanto di arrivare all'ora giusta, nel momento giusto, della massima attenzione mediatica a lanciare il prodotto, perché è come se si sbagliano tempi, il cinepanettone viene mandato a Pasqua. Alla fine non c'è più la politica, non c'è più il governo dei problemi, cercare di mettersi con la testa a costruire, anche magari non essere compresi all'inizio di una battaglia più profonda, ma c'è bisogno sempre del consenso immediato, quello usa e getta. Questo è esemplificativo, ma in tanti altri settori, in tanti altri miei colleghi, ne siamo tutti paradossalmente schiavi di questa immediaticità in qualche modo della relazione. E lei lo fa, lo coniuga in salsa leghista, il fatto: io ho mandato via i rom, poi sono a 5 km di distanza e il problema non è minimamente risolto, dell'integrazione, il problema della relazione, delle problematiche, anche gli stessi rom vogliono e non vogliono integrarsi, cioè c'è una questione enorme questa qui, e non è che con 500 euro insomma alla fine è molto furba da ambo le parti, uno ha fatto finta di accettare e quell'altro ha fatto finta di risolvere, insomma.
Nessuno
è una commedia,
ma che fine hanno fatto questi
rom? È assolutamente una commedia,
una commedia veramente veramente scandalosa. Ho esagerato sulla cosa del peperoncino prima, lei che ne pensa?
No, ci è arrivata una circolare che ci invita per l'ultimo dell'anno a vietare, a parte l'uso del vetro eccetera, anche oltre a una serie di altre diciamo attività, anche lo spray peperoncino noi lo faremo, l'ordinanza, ben sapendo che di fronte alla stupidità nessun vigile, nessuna guardia potrà mai intervenire, perché poi alla fine, per scatenare il panico, come è successo in piazza San Carlo a Torino per l'appunto per la finale Champions League della Juventus, è stato fondamentalmente un gesto inconsulto di un individuo. Noi confidiamo comunque in una struttura nostra, la polizia municipale, la prefettura stanno lavorando da tanti mesi, siamo stati uno dei primi comuni dopo l'entrata in vigore del decreto Gabrielli ad avere un test concreto, con le 470.000 presenze della fiera e una completa riorganizzazione del concetto di sicurezza. Di fronte alla stupidità non c'è limite, davvero non c'è possibilità, quindi noi lo vieteremo, ma in realtà è un vietare che la norma ci permette di intervenire, ma boh. Sono perplesso, e ora si fa tanto parlare di questa soluzione facile, rapida, immediata, che poi anche questo è solo a uso mediatico. Lo voglio dire assumendomi anche la responsabilità di quello che dico.
No,
non è pensabile che tutti i poteri pubblici, tutte le organizzazioni, dai media, dalla politica, allo sport, eccetera, non risentano del clima. Anche la magistratura lo risente.
Certo, sono esseri
anche la magistratura lo risente. Che in questo momento dare un'interpretazione di una norma in un senso o nell'altro è accattivarsi una sostanziale accondiscendenza generale, insomma. Ecco.
E 4 minuti, siamo in studio col sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. Dice: ma che c'entra Lanzo Viventi? No, c'entra, perché, come dire, dopo aver parlato di questioni anche gravi, non possiamo però non parlare della festa di Capodanno a Scandicci. Quest'anno sarà molto particolare, secondo me partecipatissima, perché in qualche modo irresistibile. Che cosa succede il 31 a Scandicci?
Abbiamo voluto essere un po' devianti rispetto ai luoghi comuni, no? Rispetto a un linguaggio che la Piazza della Resistenza per tanti anni ha portato avanti, quest'anno tenendo sempre molto alta la qualità, perché i 12 strumentisti che suoneranno in piazza sono di grandissimo livello, però l'imprinting sarà la disco music anni 70-80 o i Forever 70, quindi sarà una serata da ballare. E la cosa mi ha fatto sorridere che anche, insomma, in comune, in ufficio, a me l'assessorato mi hanno guardato un po' gli occhi straniti di questo cambio forte, sempre nel segno della grande qualità e della festa. Poi pochi giorni più tardi ricevo una comunicazione da parte della più importante casa di moda che ha sede a Scandicci, faceva la festa di Natale proprio in stile anni 70-80, quindi abbiamo anticipato le tendenze dell'autunno-inverno 2019-2020, insomma.
Possiamo dire un po' il programma, che ora si inizia?
Alle 22 ci saranno i ragazzi che hanno vinto il contest rock alla fiera, lo rifaremo anche nel 2019, e come premio c'era proprio l'apertura del concerto di Capodanno. Poi ci saranno i Forever 70 per portarci a Capodanno e oltre alla mezzanotte, e poi il DJ set sempre con la particolarità della musica anni 70-80, quindi una grande festa popolare dove si potrà ballare, stare insieme, ma soprattutto ascoltare musica di suonata di alta qualità. Voglio davvero ringraziare le oltre 50 imprese che ci hanno dato mano. Il concerto alla fine è diventato completamente gratuito per i cittadini, la tranvia va avanti e indietro 24 ore su 24, quindi possiamo venire tranquillamente e tornare in tranvia lasciando la macchina a parcheggio scambiatore. Sarà una bella festa.
È una grande festa a Scandicci, totalmente gratuita, il sì. 31 di questo mese, fra pochissimo, oggi è il 28. Ci salutiamo, è arrivato un messaggio di Niccolò, un nostro ascoltatore, ci ha scritto su WhatsApp al 366-6260-155. Parlando di tifoseria, vorrei ricordare un articolo di Javier Maria nel libro Selvaggio e Sentimentale, dedicato al gesto di Eric Cantona che colpì il tifoso, sì, e di fatto decretò la fine della propria carriera sportiva. È un punto di vista interessante, dice Niccolò, preso la sua notazione. Ci
fu la rottura di uno schermo. Ora poi vi lascio, ovviamente c'è sempre stata una barriera invisibile. Io sono fautore dell'abbattimento delle barriere anche negli stadi, soprattutto negli stadi giovanili dove si giocano i bambini. Non si riesce davvero per milioni di regole a farlo mai. E Cantona ruppe, che è un focoso calciatore del Manchester, ruppe questa barriera invisibile tirando un calcio proprio violento in faccia a un tifoso, ovviamente probabilmente lo stava insultando. Fu una rottura culturale mostruosa, oltre un grandissimo gesto di violenza, insomma.
Sandro Fallani, buon anno, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, buon anno.
Le 9:07 minuti, un piccolo break pubblicitario, poi le altre notizie.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.